Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi è la Pasqua, la festa che Dio ha stabilito. Quando? Quando ha stabilito la Pasqua? La notte che sono usciti dall'Egitto. Era la festa stabilito più di 1000 anni prima, per quando sarebbe morto Gesù. Incredibile, così importante, che Dio ha stabilito la data più di 1400 anni prima dell'avvenimento. Vero, ha fatto un simbolo. L'angelo di Dio è passato sopra le case che avevano sangue dell'agnello sugli stipiti. E adesso l'angelo del giudizio passa sopra le vite che hanno il sangue dell'agnello, che sono segnati con quello. Il problema nostro è che siamo nati e cresciuti sentendo della Pasqua. Ed è tanto facile non meditare. Cioè, come uno che vede da quando è nato, non pensa alla benedizione dei veri occhi che funzionano, sentendo sempre della Pasqua dalla nascita, è facile non pensarci, non meditare. Cos'è questo avvenimento? È importantissimo fermarci a ricordare quello che Gesù ha fatto sulla croce e che fatto che è risuscitato. Voglio farlo oggi, ma questo è solo un assaggio, non si può farlo in un incontro. Ci vorrà l'eternità di gioire in questo. Infatti in Apocalisse vediamo che in cielo c'è lode per l'eternità su quello che ha fatto l'agnello di Dio sulla croce. Gesù è veramente venuto alla terra, il figlio di Dio si è incarnato prendendo forma umana. Gesù era il Cristo, è andato alla croce, si è caricato con il peccato di tutti coloro che avrebbe salvato, è morto, veramente morto, ed è risuscitato, è tornato in cielo, regna e ritornerà. Voglio pensare un attimo all'impossibilità della risurrezione. Immagina che una persona cara a te muore. Non è una cosa sconosciuta. Abbiamo tanti di noi vissuto questa esperienza. Viene il dottore, accerta la morte. È morto. Tu, triste, stai lì, ci sono i controlli chiari, vai a casa. Sei stato lì da 2 giorni di fila senza neanche tornare a casa, vai a casa, fai la doccia, mangi qualcosa e poi tu vai, torni in ospedale, diciamo, e vai alla sala mortuaria perché dicono sì sì abbiamo portato il cadavere là e vuoi vederlo ancora e vai lì e non è lì. E tu chiedi al detto e dice no, era qui, abbiamo visto un'ora fa, l'ho messo io in questo cielo, la frigorifera è lì, e lui apre, non è lì, e lui stesso, questo detto comincia ad agitarsi, tu ti agiti, ma dove è il cadavere? Volevo vederlo ancora. E corri fuori, e lui corri fuori cercando nei corridoi e la persona arriva e ti saluta e ti abbraccia. Sarebbe da non credere, sarebbe da non credere. È successo quello. Gesù Cristo è risorto, ma non solo, non è solo risorto, è risorto glorioso. è risorto glorioso. Di quello che si capisce, poteva entrare due volte in una stanza con le porte chiuse. Poteva apparire e sparire. È risorto nel suo corpo, ha fatto vedere i segni dei chiodi e della lancia. Ma è risorto glorioso. È risorto Signore. È risorto Salvatore. Il fatto della risurrezione rende sicura la salvezza di coloro che si aggrappano di cuore a Gesù. Spero che avete riflettuto molto negli ultimi giorni del fatto della croce e quello che Gesù ha fatto per noi, per amore, per pagare, che ha subito l'ira di Dio che era nostra, era per noi. Incredibile, perché Gesù voleva perdonarci, perché Dio ha mandato suo unigenito figlio per peccatori. È troppo grande. Ricordate che quando Gesù era sulla croce, 3 ore disprezzato dagli uomini, poi 3 ore subendo l'ira di Dio con tenebre, gli uomini non lo disprezzavano più perché era tenebre. Mezzogiorno, da mezzogiorno alle 15, tenebre. Capivano qualcosa. E loro stavano lì e Gesù stava lì subendo l'ira di Dio per 3 ore e poi ha finito a subire e ha detto: è compiuto. È compiuto, ha pagato il prezzo, pagato totalmente. E poi a quel punto nel Tempio il velo immenso che separava le persone che non potevano entrare nella presenza di Dio simbolico nel tempo si è squarciato. Dio lo ha fatto da alto in basso, mostrando che ora per mezzo di quella morte compiuta adesso da Gesù sulla croce c'era libero accesso alla presenza di Dio. E leggiamo questo nella Bibbia. In Ebrei dice che abbiamo libero accesso per mezzo del grande sommo sacerdote. Ogni vero credente ha libero accesso a Dio. Vorrei considerare alcuni aspetti della croce della risurrezione. C'è così tanto da dire, voglio dire poche cose. Una cosa che dico perché girano voci, tu vai in internet. Ma non è morto Gesù il venerdì. Perché la Bibbia dice che era nella tomba 3 giorni. E 3 giorni, 3 per 24 fa... Cosa fa 3 per 24? 72. E se fosse crocifisso giovedì non sarebbero 72 ore. Il problema è che chi dice questo non tiene conto di come i giudei contavano tempi e giorni. Cioè, quando dicono la terza ora, il nono ora, cioè dobbiamo capire, loro usano un sistema di versino e anche quando contano giorni. Allora, i giudei contavano il giorno dal tramonto al tramonto. Ricordate questo. Dove vediamo questo per la prima volta? Nella Bibbia. In quale libro della Bibbia vediamo per la prima volta questo? Genesi 1, la creazione. E per ogni giorno dice quello che dice per il terzo giorno. Così fu sera, poi fu mattina il terzo giorno. Prima c'è la sera del giorno e poi c'è la luce, la mattina. La sera successiva è un altro giorno. Dio conta i giorni così. I giudei da Dio hanno imparato di contare i giorni così. Non è che è sbagliato il nostro modo, ma non è così che era nella Bibbia. Il giorno finiva con calare del sole. Finito questa giornata, inizia una nuova giornata con la sera e la notte. Allora, Gesù fu messo sulla croce verso le 9 di mattina, la terza ora, che sarebbe venerdì. Per 3 ore gli uomini disprezzavano Gesù. Verso mezzogiorno fu tenebre per 3 ore, da quello che noi chiamiamo mezzogiorno alle 15. Poi era morto, Giuseppe di Arimatea va a chiedere Pilato, lui dice: ma è veramente morto, soldato? lo trafigge con la lancia, esce sangue e acqua. Sì, è morto, lo tirano giù. Giuseppe Arimatea con Nicodemo lo portano alla tomba lì vicino e lo mettono dentro. Ricordate che il sabato, giorno sacro, iniziava per noi diciamo alle 18. Quindi dovevano sbrigarsi. Allora lo mettono alla tomba, le donne vengono a vedere, stanno lì, ma è troppo tardi di iniziare il lavoro di preparare le spezie per ungere e coprire il corpo. Quindi dobbiamo aspettare il sabato che inizia a 18. Quindi era nella tomba venerdì di giorno, che per i giudei è un giorno. I giudei dicendo un giorno non intendono 24 ore. 3 giorni vuol dire qualche cosa di 3 giorni, che onestamente noi diciamo la stessa cosa. Se tu vai in un posto, arrivi lunedì mattina e parti giovedì pomeriggio, dice, sono stati lì 4 giorni, ma non sei arrivato a mezzanotte domenica notte e non sei andato via a mezzanotte giovedì notte. E tu dici, senza problemi, sono stato lì 4 giorni. Allora i giudei usavano quel sistema, se era una parte di un giorno, era quel giorno. Quindi Gesù era nella tomba forse per un'ora, è morto alle 15 circa, era nella tomba un'ora, un'ora e mezza. Poi era sabato, 24 ore nella tomba, poi per noi sabato 18 e domenica era nella tomba. E durante la notte, prima dell'alba, risuscitò. In modo che le donne arrivando alla tomba domenica mattina, prima dell'alba, trovavano, cioè la tomba era già aperta, Gesù non c'era più. Quindi Gesù è stato morto 3 giorni, non 3 giorni di 24 ore, perché loro usano il loro sistema, come onestamente anche noi, un po' diverso. E quindi, questa è la prima cosa, solo per dire, quindi le profezie che Gesù e anche nella Bibbia c'erano, sono stati adempiuti precisamente. Grazie a Dio, grazie a Dio. Quello che Dio dichiara, Dio fa. Allora io posso dire, ma nella Bibbia Gesù dice che ai discepoli che li incontrerà in Galilea, a Galilea, però li ha incontrati a Gerusalemme. Allora io non mi pongo il problema. Io non mi pongo il problema. Gli autori che erano lì sanno quello che ha detto e sanno quello che ha fatto e combinava bene. Non hanno scritto ogni dettaglio. Ci sono mille problemi che non sono problemi per me. Loro sapevano quello che hanno scritto. Se io non riesco a capire qualcosa, io dico, sì, ma loro capivano, erano lì. E quindi, e sono tranquillo. Questo è me. Voglio notare un dettaglio della risurrezione, ci sono tanti, che può fortificare la nostra fede nel nostro cammino. Matteo 27. Leggiamo che i giudei, dopo la morte, volevano ostacolare la risurrezione. Cioè, loro credevano di poter bloccare, ostacolare che Gesù potesse risuscitare. Questa è stoltezza. Non si può ostacolare quello che Dio ha deciso di fare. Trovate con me Matteo 27, voglio leggere al versetto 62. Questi sono i capi dei sacerdoti farisei, pezzi grossi fra i giudei. E loro avevano capito, questo è incredibile, questi giudei avevano capito che Gesù doveva risuscitare il terzo giorno. Lo sapevano. E volevano ostacolare questa opera di Dio. Leggo. E il giorno seguente, che era quello successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti, i farisei, si riunirono presso Pilato, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando era ancora in vita, disse: Dopo 3 giorni io risusciterò. Ordina dunque, se il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno, che talora non vengono i suoi discepoli di notte a rubare il corpo e poi dicono al popolo: egli è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno serve peggiore del primo. Ma Pilato disse loro: voi avete un corpo di guardia, andate e assicurate il sepolcro, come vi sembra meglio. Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro e, oltre a mettere la guardia, sigillarono la pietra. Questo è successo sabato, il giorno seguente, quindi sabato. I giudei, secondo la loro tradizione, non dovevano avere contatto con Pilato. Il sabato, la Pasqua, non dovevano loro andare nella presenza di Pilato. Si sarebbero contaminati. Ma loro stessi non seguivano le loro tradizioni, quando gli era comodo. E questi sacerdoti e farisei, che di solito erano in concorrenza fra di loro, erano nemici, si unirono per andare contro Gesù. Tanto era il loro odio per Gesù che si misero insieme per cercare di ostacolare l'opera di Gesù. Un'altra cosa mi colpisce: come hanno descritto Gesù a Pilato? Che titolo hanno dato? Quel seduttore. Gesù è la via, la verità. Gesù è veritiero. Gesù dice solo la verità. Ma chi erano i seduttori? Chi erano quelli che ingannavano le persone? Che diceva di portarli a Dio e li portavano nei sepolcri? Farisei, sacerdoti. Quindi questi uomini falsi chiamavano Gesù il vero, lo chiamavano il seduttore. Gli uomini malvagi non hanno problemi di mentire contro gli altri, accusando loro dei loro stessi peccati. A volte facciamo quello anche noi. Quale sarebbe un brano che ci avverte contro quello? Contro quello di condannare quelli che fanno quello che anche noi facciamo. Un brano nelle epistole. Dopo Atti, prima di Prima Corinzi. Romani. Dopo capitolo 1, prima di capitolo 3. 2. E così dice: o tu, uomo, chi sei tu che giudichi gli altri per quello che tu stesso fai? Dobbiamo stare attenti a puntare il dito. Perché a volte possiamo puntare il dito per qualcosa che noi stessi facciamo. La soluzione è di non farlo. Questi uomini falsi accusavano Gesù di essere quel seduttore. Gesù non è un seduttore, Gesù dice la verità. Un'altra cosa che mi colpisce: questi uomini capivano che Gesù sarebbe risuscitato. Capivano. I suoi discepoli non capivano. Allora, il fatto che mi colpisce è che Gesù aveva detto ai suoi discepoli che sarebbe risuscitato il terzo giorno, aveva detto più volte. A loro non aveva detto in modo specifico, ma loro capivano. Leggo quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli in privato. Vi leggo due brani, prima Marco 8, 31 e poi Marco 9, 31, 32. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi e dei sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. 9:31. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il Figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso, risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare, e avevano timore di interrogarlo. I discepoli, nonostante che Gesù parlava in modo molto chiaro, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Perché mancavano la fede. Ma non è possibile tornare in vita. Allora cosa vuol dire risusciterà? Ascoltate quello che Gesù aveva detto alla folla, quindi che i farisei avevano sentito. Vi leggo Matteo 16. Una generazione malvagia ed adultera richiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. E lasciateli, se ne andò. Con chi era più chiaro? Con i discepoli. Non era chiarissimo con la folla, con i farisei, ma loro avevano capito. Allora avevano visto i miracoli di Gesù. Loro capivano, questo è il Cristo, ma non lo vogliamo. E quindi capivano la risurrezione che è anche profetizzato, Isaia 53, come esempio. Quindi questi capi avevano capito quello che i discepoli non avevano capito. E io mi chiedo, quante volte noi non capiamo quello che è chiaro? Quando sono turbato e agitato per una situazione, sto capendo? Quando Gesù dichiara ogni potestà in cielo eterno, terra, mi è stata data? E io sarò con voi fino alla fine dell'età presente? Sto capendo? E quando sono agitato, sto capendo che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio? E quando ho timore, sto capendo? Quando Gesù dice, io vi do la mia pace, il vostro cuore non sia turbato, sto capendo? Cioè, non posso accusare gli apostoli. Quante volte io non ho capito qualcosa che è chiaro? Per mancanza di fede. Io sto pregando, Signore, dammi più fede, non trattenere che mi arrivano le prove. Benvengono, sono strumenti nelle tue mani, ma dammi fede di confidare in te e avere pace in mezzo alle prove. Comunque, tornando a questi capi e farisei, volevano ostacolare la risurrezione. E quindi, come possiamo fare? Come possiamo fare? Allora, vanno da Pilato, che quando dice voi avete un corpo di guardia, vuol dire assegno un corpo di guardia a voi, ok? Soldati fra i migliori, forti, duri, uomini che erano forti, coraggiosi. E questi gruppi stavano davanti alla tomba, armati. Non erano permessi di dormire, quindi facevano turni e dovevano stare in guardia. Chiunque avrebbe cercato di avvicinarsi alla tomba avrebbero ucciso. Quindi, è sicuro, ma ancora di più, mettiamo una grande pietra. Che anche se uno dovesse arrivare, non si può spostare questo senza tanto lavoro, ma ci sono i soldati che non possono. E poi mettiamo il sigillo, in modo che non si può aprire e tirare fuori il corpo e richiudere, non perché sei il sigillo ufficiale. E loro hanno detto, così Gesù non può risuscitare. Così nessuno può aprire la tomba. Così vinciamo noi. Che cosa stavano facendo questi uomini? Stavano cercando di opporsi a Dio. Che cosa fa Dio quando gli uomini si oppongono a Lui nella tua vita? Cosa fa Dio quando gli uomini si oppongono a quello che ha deciso di fare nella tua vita? Uomini molto più grandi, forti e potenti di te. Cosa fa Dio? Qualunque volta che gli uomini si oppongono a quello che Dio ha stabilito di fare. Vi leggo Salmo 2, da 1 a 6. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sparazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà a loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: Ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Quando uomini cercano di ostacolare l'opera di Dio, Dio si fa beffe di loro. E poi si rivolge a loro con ira. Quale uomo riesce a scappare dall'ira di Dio? Nessun uomo, nessun esercito, nessun aereo è veloce abbastanza, nessuna nessuna fortezza è forte abbastanza, non si può scappare dall'ira di Dio. Questi uomini malvagi congiuravano insieme per cercare di ostacolare la risurrezione di Gesù Cristo. Che assurdità, che stoltezza. Il Signore non permette a nessuno di ostacolare quello che Lui decide di fare. La sua parola esce dalla sua bocca e non tornerà vuota. Compierà tutto quello per cui è stata mandata. Loro non potevano fermare la risurrezione e Satana stesso e tutti gli uomini del mondo non possono fermare l'opera di Dio nella tua vita. Ricordatelo. Quanto abbiamo bisogno di ricordare questo? Quanto dobbiamo ricordare in mezzo a situazioni che il Signore è in controllo? Il Signore sta sul suo trono, perciò il mondo è stabile. Perciò la tua vita è stabile, grazie a Dio. Satana, quante volte ha cercato di bloccare l'opera di Dio? Non c'è battaglia. Gli uomini, quante volte? Non c'è battaglia. Andiamo avanti. Voglio leggere Matteo 28, da 1 a 10. E quello che stiamo leggendo, conosciamo, probabilmente quasi a memoria, però dovrebbe colpirci. E come ho detto prima, spesso il fatto che conosciamo così bene quello che è successo non ci colpisce, dovrebbe colpirci. Io prego che Dio ci aiuti a comprendere di più l'immensità della risurrezione. Ricordate, Gesù era morto venerdì pomeriggio. Veramente morto, non era svenuto, era morto. E peggio ancora, mai successo nella storia del mondo. Non è solo morto, ma aveva subito l'ira di Dio prima, pienamente. Nessun uomo ha mai subito l'ira di Dio prima della morte. È impossibile, impossibile. Quello arriva per tutta l'eternità, dopo il giudizio finale. Gesù aveva subito la piena quantità dell'ira di Dio su tutti coloro che sarebbero mai salvati in quelle 3 ore. Allora, voglio leggere quello che è successo domenica, ma voglio cercare di immaginare come sarebbe stato per noi se fossimo lì, se fossimo noi discepoli di Gesù. Come sarebbe stato per noi? Lo abbiamo visto morire giovedì e venerdì. Lo abbiamo visto morire. Allora abbiamo visto che il nemico ha vinto. Gli uomini malvagi hanno vinto. Questo è quello che abbiamo percepito noi. Il nostro prezioso, potente Gesù è morto. Avevamo sperato in lui, ma è morto. Dico, avevamo sperato in lui perché cosa leggiamo in Luca quando i due discepoli sulla via per Maus? Avevamo sperato eppure è morto. Il nostro cuore è pieno di grande dolore pensando alla sua morte. Leggiamo da quel punto di vista. Allora, ricordate, le donne più coraggiose degli uomini in questo caso avevano visto Gesù morire e avevano seguito Giuseppe d'Arimatea quando aveva portato Gesù alla tomba per vedere dove è la tomba, dove l'hanno messo, così domenica mattina, dopo il sabato, possiamo tornare, perché in quella cultura il corpo morto si copriva con spezie che si puzzava meno, era un segno di onore. Il cadavere era preparato così, ma non era possibile vendere, non c'era tempo. Quindi domenica mattina vanno con tutti questi sacchi pesanti di spezie alla tomba. In un Evangelo dice, ma chi ci aprirà? Perché quella pietra gigantesca, da donne. Vanno lì fiducioso, in qualche modo Dio ci farà entrare. Cioè, pensate alla loro fede. Sapevano la guardia romana, sapevano la pietra che loro non potevano spostare, ma loro sono andati. Dobbiamo preparare il cadavere, dobbiamo onorare il nostro Signore. Signore ci aprirà una via. Quale via? Non lo so, ma Signore aprirà la via. O che possiamo avere quella fede. Allora, vanno lì per piangere su questo cadavere mentre lo preparano, dicendo, era da Dio, ma adesso è morto. Vanno lì. pieno di lacrime, tristezze, vanno lì. Leggo Matteo 28:1. Ora, alla fine del sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. E per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Essi dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano a dirlo ai discepoli, ecco, Gesù venne loro incontro e dice: «Salve!» Allora essi, accostatisi, li strinsero i piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro: «Non temete, andate a annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno». Non è possibile. Non è possibile. Vanno alla tomba, che questo angelo apre per loro, vedono questo angelo glorioso e poi vedono Gesù. Due, tre commenti qui. Prima, Dio aveva mandato un angelo per aprire la tomba. Dio poteva aprire la tomba in tanti modi. Quando Pietro era in prigione a Gerusalemme, quando Paolo era in prigione a Filippi, cosa ha fatto Dio? Ha fatto aprire tutte le porte e a Filippi, a Paolo, i ceppi e Sila si sono aperti. A Pietro i ceppi alle catene sono caduti dalle mani, la porta si apre da sé. Dio può fare quello che vuole, ma ha mandato un angelo perché l'angelo doveva spiegare le cose a loro. Però voglio pensare subito, solo un attimo, all'angelo. Tante persone hanno un concetto falso degli angeli. Prima ci sono questi disegni che sono orribili, di questi creature piccoli con le aletti. Non sono quelli gli angeli. Altre persone hanno un concetto degli angeli che sono quasi uomini, che possiamo parlare con loro. Biblicamente no, se loro appaiono da Dio per dirci qualcosa, ma se no non abbiamo alcun contatto. Quando gli angeli si presentano, non come uomini, ogni tanto lo fanno, ma di solito chi sono, hanno un livello di potere e rispecchiano tanto la gloria di Dio che gli uomini rimangono sempre spaventati, spaventati. Ricordate quando gli angeli apparsero ai pastori la notte che nacque Gesù? I pastori terrorizzati, questi uomini soldati, uomini forti, terrorizzati come i morti. Quindi non dobbiamo mai immaginare gli angeli come altre persone con ali, eccetera. La Bibbia non parla mai di ali. E poi un'altra cosa degli angeli: solo gli angeli adorano Dio e gli angeli vengono mandati da Dio per servire per il bene dei credenti. Questo è importante. Vi leggo Ebrei 1:14. Non servono i credenti, servono per il bene dei credenti. Vi leggo, parlando degli angeli: non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Gli angeli vengono mandati da Dio a servire per il bene di quelli che Dio salverà. Quindi le persone non possono parlare con gli angeli, non possono pregare, non è che: «Ma io chiedo al mio angelo custode». Questo non è una dottrina biblica. Dio manda gli angeli, non noi. Dio sa cosa fare con loro. Quindi noi possiamo ringraziare Dio che Lui ci cura in un modo perfetto, però non è che ci fa vedere quello che fa. Torniamo agli avvenimenti del sepolcro. Sepolcro vuoto. Ricordate che era chiusa con questa pietra grande, con soldati romani che non avrebbero lasciato loro entrare, era sigillato. Sigillato. Allora, scusate, queste donne andavano per fede, perché umanamente non avevano la forza per aprire, ma i soldati avrebbero lasciato loro aprire, avevano l'ordine di non lasciare entrare nessuno, a pena di morte. I soldati romani che non adempivano il loro lavoro sarebbero stati messi alla morte. Sapevano che rischiavano la morte, avrebbero lasciato le donne entrare nella tomba? Assolutamente no. Dio ha risolto il problema. Ha aperto la tomba per loro con un angelo, così questi soldati erano terrorizzati, uomini forti, più, non c'era uno, almeno quattro, terrorizzati, che erano come i morti, non potevano fare niente. Quando Dio vuole operare, ha i suoi mezzi. E le donne che non potevano entrare, l'angelo aveva aperto la tomba non per lasciare uscire Gesù, ma per lasciare entrare loro più tardi i discepoli. Gesù non aveva bisogno di aprire la tomba, Gesù passava anche le porte. Gesù era risuscitato. L'angelo parla con le donne, prima cosa che fa, riprende loro con dolcezza. Altrove leggiamo, perché cercate Gesù fra i morti? Perché cercate Gesù fra i morti? Gesù non è lì? E poi ha dato la strepitosa notizia che Gesù era risorto. Mostrando a loro dove c'è Gesù prima giaceva. Venite a vedere, perché sapevano, non sarete capaci a credere questo. Perché non è possibile, mai successo. Voglio leggere 28, 5 a 7, Matteo 28, 5 a 7. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro, voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Lui diceva, voi cercate Gesù, ma non è qui perché è risorto come aveva detto. In altre parole, le donne come i discepoli avrebbero voluto sapere, ma no, lui sarà risorto. Gesù aveva detto a loro, ma la loro debole fede rendeva impossibile credere quello che Gesù aveva detto. Io prego che possiamo avere più fede di credere a Dio. E così ha detto, andate, andate, presto a dire ai suoi discepoli che Gesù è risorto. Così dice Gesù a noi, voi siete la luce del mondo, Matteo 5. Predicate ad ogni uomo. Noi dobbiamo predicare che Gesù è risorto, morto e risorto, a tutti. Dobbiamo andare con fretta e parlare con tutti, non importa quello che pensano di noi. Hanno bisogno di risentire. Andiamo a dire a tutti, non manchiamo in questo impegno. Nessuno può credere per essere salvato se non sente. Romani 10, annunciamo. Allora, qui non c'è un dettaglio che troviamo in Marco. Fu scritto da Marco, che era, di quello che si capisce, l'assistente di Pietro. E quindi Marco ha sentito tutto tramite Pietro e ha scritto l'Evangelo di Marco. Allora, in Marco, che veniva tramite a Pietro, troviamo un dettaglio che è interessante, perché l'angelo diceva qualcosa specificamente per Pietro. Vi leggo lo stesso avvenimento da Marco 16, 6 e 7. Ed egli disse loro, Non vi spaventate? Voi cercate Gesù Nazareno, che è stato crocifisso e risuscitato. Non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Marco aggiunge un dettaglio che Matteo salta. Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro. Allora, Pietro, a quel punto, giovedì sera, Pietro aveva negato 3 volte di conoscere Gesù. Allora, umanamente ragionando, Pietro ha detto, io non sono più discepolo. Cioè, io ho peccato contro Gesù dopo aver detto, no, gli altri ti abbandoneranno, io mai. E Gesù ha detto, no, tu lo farai, no! E poi l'ho fatto, ho negato Gesù. Non posso essere più, assolutamente più, un discepolo, un apostolo, non posso. Era ravveduto, leggiamo che la terza volta che lo fece, Gesù dalla finestra gira e lo guarda, e lui uscì e pianse amaramente. Era ravveduto, però non capiva che poteva essere perdonato. E così l'angelo, da parte di Gesù, dà un messaggio di ai miei discepoli e a Pietro. Pietro deve capire che lui è ancora un mio discepolo. L'ho perdonato. L'ho perdonato. E quello che ho fatto sulla croce, ho pagato il suo peccato. Ecco perché posso perdonarlo. Ho pagato per lui. Il peccato di Pietro era grande. Ma la grazia nel perdono compiuto da Gesù Cristo era ancora più grande. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Grazie a Dio. Quanto grande è il sacrificio di Gesù Cristo. Quindi l'angelo ha mandato a Pietro un messaggio: sei perdonato. E sapete che Dio manda lo stesso messaggio a noi. 1 Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Io prego che questo possa essere un incoraggiamento a ciascuno a non rimanere nel peccato, ma piuttosto a confessare il peccato, per godere il vero perdono di Dio e ritornare a avere il privilegio di portare frutto alla gloria di Dio. Le donne dovevano annunciare che Gesù era risorto e che avrebbe preceduto loro in Galilea. Gesù aveva detto questo già ai discepoli. Leggo quello in Matteo 26, questo appena prima di essere arrestato. Matteo 26, 32, leggo dal versetto 30 per un po' di contesto. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Qui vediamo qualcosa della cura tenera di Gesù e come tutto va secondo il suo piano. Egli aveva annunciato la sua morte, la risurrezione e che avrebbe rincontrato loro in Galilea. Non solo in Galilea, ma anche in Galilea. Lui diceva loro effettivamente ci sarà la notte di tenebre, delle prove. Ma arriverà la mattina della luce dopo. E non è che dice la stessa cosa a noi? Che in questa vita ci sono tribolazioni e dolori e ingiustizie e sofferenze e anche la morte fisica? C'è la notte delle sofferenze, ma arriverà la mattina di vedere Gesù nella gloria? Assolutamente. Dio ci annuncia questo. Voglio leggere quello che Gesù dice in Giovanni 14. Parlando di come affrontare la notte delle delle prove. Il vostro cuore non si è turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Gesù aveva detto ai discepoli, sto per morire, ma poi sarò risorto e vi troverò in Galilea. E a noi dice, io vado, e qui ci sono prove, ma poi io tornerò e vi porterò con me. Quindi agli apostoli, vi vedrò di nuovo a Galilea, a noi vi vedrò di nuovo in cielo. È una promessa. E Gesù mantiene la sua promessa. Gesù sempre mantiene la sua parola. Anche se a noi sembra impossibile, perché loro avevano detto, ma come ci vedrà ancora? Lui morirà. E poi è morto. Ma Gesù mantiene la parola. E tu non devi dire, ma come potrebbe usare questo per il mio bene? Il fatto che tu non capisci non vuol dire niente. Dio sa quello che sta facendo. Confidiamo in Dio. Grazie a Dio che Gesù ci ha dato la parola non vi lascerò, non vi abbandonerò. Allora confidiamo non in quello che vediamo, ma in quello che Gesù dichiara, perché questa è la verità. Allora, visto che Gesù Cristo era potente da risuscitare dalla morte, Gesù è potente da fare tutto quello che ha promesso a noi. Per quanto potrebbe sembrare impossibile che venga adempiuta qualche promessa, Gesù ha ogni potestà in cielo e sulla terra e porterà a compimento tutto. Allora, il problema è che a volte noi presumiamo in modo sbagliato quello che Gesù dovrà fare. Noi presumiamo che dovrebbe togliere questa prova, che non è la sua volontà da togliere, come l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi 12, tre volte. Ho pregato il Signore, ritoglimi questo. E lui mi ha detto, la mia grazia ti basta. Gesù sempre porta avanti la sua per noi. Prego che possiamo avere fede in lui. Allora, pensate ai seguaci di Gesù. Di allora, venerdì vedono Gesù morire. Lo vedono morire, lo vedono e tolgono giù il corpo. Era morto, lo vedono tutto il sangue che esce e l'acqua. Era morto veramente, lo vedono. Sabato, giorno di lutto, non possono fare opere, essendo giudei, e quindi lutto. Domenica mattina vanno alla tomba, ma non con speranza, vanno a avvolgere il cadavere con queste spezie. Vanno non con speranza. Eppure Gesù aveva promesso di tornare in vita e Gesù è tornato in vita. Non si può tornare in vita, ma Gesù è tornato in vita. È arrivato la mattina. Dopo la notte di buio. Considerate la potenza di Gesù, le promesse di Gesù e il cuore di Gesù. Noi possiamo confidare in Gesù, chi confida in Lui, non chi confida in un certo esito terreno che noi crediamo sia quello giusto, no, chi confida in Lui non sarà confuso, non sarà confuso. Gesù può sconfiggere ogni nemico, nessuno può combattere Gesù e ostacolare quello che vuole fare nella tua vita. Grazie a Dio. Non c'è nemico che può ostacolare Gesù da quello che vuole compiere. Abbiamo vittoria. In Giovanni 11, Gesù dichiara, 11, 25 e 26. Gesù dice a Marta, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Tu credi questo? Tu credi che in Gesù c'è la vita eterna? Perché in Gesù c'è perdono? I nostri tanti peccati ci separano da Dio. In Gesù c'è perdono. È una nuova vita. Tu credi questo? Gesù permette le prove perché le prove sono strumenti di Dio per santificarci, ma poi ci libera da ogni prova e ci libererà anche dalla morte fisica e ci porterà con sé in cielo. Siamo sicuri in Gesù Cristo. Il nemico più potente che nessun uomo ha mai potuto vincere è la morte. Qual è l'uomo? Soldato, uomo ingegno, uomo ricco, qual è l'uomo che con la sua capacità poteva vincere la morte? È per quello che abbiamo libri di storia e leggende di tutti questi uomini famosi, potenti, sono tutti morti. Tutti, tutti. Ma in Gesù Cristo noi abbiamo vittoria sulla morte e sul peccato e siamo stati liberati dalla condanna eterna. La risurrezione di Gesù Cristo è la conferma che abbiamo la vita in Lui. Perché Gesù ha potuto proclamare di superare la morte e l'ha fatto. È tutto quello che Gesù proclama farà. Ricordate, nessuno può ostacolare l'opera di Dio in te. Possiamo dormire tranquilli. Anzi, tante volte vado a letto quando ci sono grandi problemi e dico, Signore, non devo stare su pensandoci. Non posso fare nulla comunque, ma tu hai tutto sotto controllo. Il Signore è sul suo trono, il mondo quindi è stabile. Anche il mio mondo, anche il tuo. E Dio porterà a compimento ogni dettaglio del suo piano per te. La sua volontà sarà fatta. Possiamo riposarci noi. Certamente, certamente, se io scelgo di peccare, avrò sofferenze inutili che non avrei dovuto soffrire. E mancherò di portare frutto che mi farà molto triste quando vedo Cristo nella sua gloria. Però Dio porterà avanti la sua opera in te e in me se tu hai Cristo. Quindi, se tu hai Gesù Cristo, tu hai un Signore vivente, tu hai il Signore che regna, tu hai un Salvatore sufficiente per ogni pericolo. In Cristo tu sei sicuro, sicuro nelle mani di Cristo. Se tu non hai Gesù Cristo, tu non sei sicuro. Tu non hai un Salvatore capace per ogni pericolo, perché non è il tuo Salvatore. E quando ti trovi nella prova più terribile di tutti, il giudizio finale, ti scoprirai senza appoggio. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno di correre a Gesù Cristo risorto e dire, Signore, ho peccato contro di te, come il figlio prodigo. Il figlio prodigo conosceva il padre e si è allontanato e ritornato dicendo, o padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere tuo figlio, ma è stato riaccolto come figlio. Gesù vive, Gesù regna e Gesù ritornerà come ha promesso. Quindi celebriamo il nostro Signore, il nostro Salvatore vivente. Risorto che regna. Celebriamo questo grande nostro Dio. Celebriamo la vittoria che Gesù Cristo ha avuto sulla morte e su ogni nemico. Celebriamo la vittoria che ci ha comprato il perdono. Questa è la buona Pasqua. Padre, grazie per Gesù Cristo. Grazie che è venuto per pagare per il mio peccato e per il peccato di tutti coloro che si ravvedono di cuore e vengono a te per mezzo di Gesù Cristo. C'è salvezza disponibile per il peggior peccatore e non c'è salvezza per la persona più buona che non si ravvede e viene a te per mezzo di Gesù. O Padre, aumenta la nostra fede, vogliamo capire di più chi è Gesù, vogliamo confidare in Lui e nelle promesse. Ti ringrazio per la parola, ti ringrazio per lo Spirito Santo e sopra ogni cosa ti ringraziamo per Gesù Cristo. Glorificati in noi mentre aspettiamo il suo ritorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.